stile di vita. Fa davvero la differenza tra avere un infarto oppure no? Stile di vita è il vero responsabile per molte forme di cancro? Stile di vita, esiste davvero una combinazione di abitudini di lifestyle che ti allungano la vita? Stile di vita e salute mentale. È davvero una delle variabili chiave? Calma, calma. Facciamo un pochino di chiarezza perché il tema è delicato e complesso, ma ti prometto che da qui a pochi minuti ti spiegherò tutto e capirai tutto. Ok? Prima di continuare, un annuncio importantissimo. Se sei interessato a fare attività fisica con costanza, ma fatichi a trovare la motivazione, bene, abbiamo la soluzione per te. Puoi trovare la motivazione che cerchi assieme a noi, grazie a una sfida di 30 giorni che abbiamo chiamato Move Motivation. Ci sono infatti dei metodi molto semplici e pratici, validati dalla ricerca scientifica, che ci permettono di trovare la motivazione anche quando sembra che non ne abbiamo proprio voglia. Questi metodi consentono inoltre di creare l'abitudine all'esercizio fisico, di essere costanti e non mollare più. La sfida Move Motivation inizia tra pochissimo, quindi se sei interessato il consiglio è di non fartela scappare. Clicca il link qui sotto e ci vediamo al suo interno. Allora, iniziamo. Che il nostro stile di vita possa influenzare il nostro livello di benessere fisico e mentale è, per una grossa parte delle persone, un dato di fatto, una consapevolezza piuttosto radicata. Ma non è sempre stato così. Anche noi medici, purtroppo, abbiamo trascurato un lavoro concreto e diretto su tutte queste variabili per molto tempo. In realtà, anche in medicina le cose non sono sempre state così chiare, ok? Volete un esempio clamoroso? Bene, che fumare sigarette possa peggiorare la nostra salute lo sappiamo scientificamente dagli anni 50. Ad esempio, in quegli anni Richard Doll e Bradford Hill pubblicarono uno studio su British Medical Journal che mostrava un'associazione chiara tra fumo di sigaretta e aumento di rischio di cancro ai polmoni. Adesso banale, ma un tempo era da dimostrare. Ebbene, prima di quegli anni alcuni medici avevano il sospetto che fumare tabacco potesse danneggiare la salute, ma in realtà molti altri medici negavano questo presupposto e addirittura pubblicizzavano il fumo di sigaretta come un antistress, un toccasana per la digestione o altre fandonie di questo genere. Mi ricorda un pochino in realtà come quando oggi diciamo che il vino allunga la vita e ci migliora il benessere cardiovascolare.
Ma il vino fa bene o fa male? Il vino è liquido, ma attenzione, come il latte e come l'olio è un alimento. Ma il vino fa bene, nella misura in cui non si prende a digiuno. Se noi sappiamo spiegare alla donna, soprattutto in menopausa, ma anche all'uomo che lavora e all'anziano che è gradevolmente a casa per godersi la vita, che questo tipo di cibo deve sempre avere un buon bicchiere di vino, non perché ti faccia soltanto appagare il palato, ma perché ti fa star bene e anche il cervello ne gode.
Medicina. Una certa quota di casino comunque permane, ma è normale. La ricerca basata su evidenze è poi alla fine portata avanti da noi poveri esseri umani, con i nostri pregi e difetti, e di conseguenza dobbiamo farcene una ragione. Quindi comunque ritorniamo a fuoco, studi scientifici, ok? In realtà, al di là degli studi scientifici, bisogna anche dire che molte informazioni hanno sempre fatto molta fatica a penetrare in maniera efficace tra la popolazione laica eppure tra i medici, chiaramente. Ad esempio, restando sull'esempio del fumo, per tutti gli anni 70 e gran parte degli anni 80, il fumo di sigaretta è continuato a rimanere uno dei piaceri della vita, no? Si facevano pubblicità indirette, non so se vi ricordate, Marlboro Country, il cowboy che girava nei boschi con la neve, eh?
Vieni a vivere un grande Natale fra gente forte, sincera, cortese. Vieni con noi nel grande paese. Buon Natale e felici feste a tutti. Dal Marlboro Country.
E tra la gente restavano frasi di questo tipo: ma su, dai, una sigarettina ogni tanto, che cosa ti potrà mai fare, no? È un piacere della vita! Tutto questo nonostante che le campagne antifumo iniziassero a far sentire la loro voce. Ma ci sono voluti altre decine di anni perché gli avvertimenti sui pacchetti di sigarette, i divieti di fumo in luoghi pubblici, restrizioni alla pubblicità del tabacco diventassero una pratica comune, civile, lasciatemi dire, in molti paesi. Poi alla fine le cose sono cambiate, ma che fatica! Pensate un pochino. Adesso nessun medico si sognerebbe più di consigliare ai suoi pazienti: fuma pure qualche sigaretta, basta che fumi moderatamente, eh? moderatamente. Ci avete mai pensato? Quello continuiamo a dirlo solo per il vino, moderatamente. Al di là del fatto che fumo di sigaretta e alcol ogni anno fanno in Italia 100.000 morti, uno e l'altro. Chiaro? Stile di vita. E in effetti allo stesso modo il concetto generale di lifestyle medicine, che è nato negli anni 80, ha faticato e sta faticando ancora molto nel suo tentativo di diventare comprensibilmente la branca più importante della medicina, come dovrebbe essere. Quella branca che ha la responsabilità di abbassare il rischio alla popolazione di ammalarsi. Insomma, ci siamo capiti, no? È fondamentale. Spesso confondiamo la cura con la salute, no? Curarsi vuol proprio dire che ti sei già ammalato. Il punto è non ammalarsi, o perlomeno abbattere il più possibile il rischio. Perché le cose stanno realmente così. Ormai sappiamo che nel caso di tantissime patologie la variabile stile di vita rappresenta più del 70% del rischio. Ah, vi ricordo che ho fatto anche un articolo esteso sulla lifestyle medicine e vi metterò il link qui sotto in descrizione, così potrete approfondire e vedere anche i riferimenti bibliografici, ok? Che è molto importante approfondirli. Andatelo a vedere alla fine del video. Ma andiamo avanti con un pochino di storia della lifestyle medicine. Vediamo che il termine medicina dello stile di vita è stato usato per la prima volta nel corso di un simposio a Bruxelles nel 1989, in riferimento agli stili di vita maggiormente correlati allo sviluppo del cancro. Nel 1990 è stato pubblicato il primo articolo scientifico che conteneva nel suo titolo il termine lifestyle medicine. Poi verso la fine degli anni 90 hanno iniziato a fiorire molti articoli e studi scientifici, inoltre fu pubblicato il primo libro sulla lifestyle medicine, scritto da James Rip, arrivato oggi alla terza edizione, credo. Poi un altro libro importante venne pubblicato nel 2004, pensate quanto tempo, nuovamente con il titolo di Lifestyle Medicine, è scritto da Egger, Binz e Rosner. Ovviamente poi si crearono anche le varie società scientifiche, nel 2004 nacque l'American College of Lifestyle Medicine e nel 2007 la European Lifestyle Medicine Organization. Finalmente ci è voluto, abbastanza tempo direi. Ma che cos'è in pratica la medicina dello stile di vita? Beh, in realtà è qualcosa di molto semplice, molto semplice. Si tratta di sostenere in un dato paziente delle modifiche strategiche del suo stile di vita che abbiano un impatto in termini di prevenzione di una patologia futura, oppure anche di cura di una patologia presente, magari assieme ad altre forme di terapia. E in quale aree si attuano questi cambiamenti? Beh, in realtà il nostro stile di vita si declina su 7 assi principali, 7. Primo asse, attività fisica, livello di sedentarietà, tipi di attività fisica, aerobica, di forza, combinata con skills cognitive come il muoversi in ambienti naturali imprevedibili e anche il grounding, muoversi nella natura. Secondo asse, alimentazione, ovvero lo stile di alimentazione, la quota calorica, molto importante, ma anche la proporzione dei nutrienti, eventuale integrazione di macro o micronutrienti e composti bioattivi vari. La nutraceutica scientifica, però non quella fuffarola che vi fa prendere miliardi di pillole. Terzo asse, l'igiene del sonno, ovvero il modo in cui dormiamo, la qualità del sonno, l'eventuale presenza di patologie del sonno, apnee notturne in primis, di cui nessuno parla. I ritmi circadiani in generale comunque sono fondamentali per il nostro benessere. Quarto asse, la gestione delle dipendenze, palesi, evidenti o nascoste che siano. Una curata analisi dei nostri reali margini di libertà e di versatilità in relazione a dipendenze di cui spesso non siamo consapevoli. Alcol, zucchero, caffè, nicotina, comportamenti dopaminici, smartphone, giochi d'azzardo, dipendenze comportamentali. Tutte queste cose, oltre ovviamente alle dipendenze maggiori. Molte dipendenze non si manifestano in maniera evidente a noi, ma impattano grandemente sulla nostra libertà. Quinto asse, gestione dello stress. Anche in questo caso stress evidente, palese, e stress nascosto, un mondo parallelo che è tutto da scoprire. Vi lascerò il link qua sotto. Insomma, sto parlando delle modalità con cui facciamo fronte allo stress, meditazione, ma anche il concetto molto meno divulgato di cambiamento radicale, ovvero immaginare di avere la possibilità di cambiare in aree della nostra vita che abbiamo sempre giudicato immodificabili, ad esempio la città dove viviamo, il matrimonio addirittura, il lavoro che facciamo e cose di questo genere. Cambiamento radicale. Sesto pilastro, le relazioni, un tema importante, molto poco affrontato in medicina, perché è difficile, ma il modo in cui gestiamo le relazioni rappresenta una variabile di salute e di malattia molto, molto importante. Intendo salute sia mentale che fisica. Abbiamo studi che indicano come le persone con relazioni appaganti guariscano meglio dal cancro, si ammalino meno di patologie cardiovascolari e cose simili. Settimo pilastro, infine, la gestione dell'ambiente attorno a noi, entro i limiti che ci sono concessi. Insomma, essere consapevoli di come l'ambiente tutto attorno a noi influenzi la nostra salute in termini di inquinamento chimico, acustico, il sovraccarico cognitivo, gli smartphone, il traffico, le abitudini legate alle città, l'accelerazione delle nostre vite e cose simili. Tema davvero molto molto importante e di impatto sociale. Quindi ecco sette pilastri, sette aree della nostra salute che dovremmo iniziare tutti ad analizzare con attenzione per essere più sani sul piano fisico e mentale, ma anche appunto per prevenire le patologie e per vivere meglio e più a lungo. E come potete capire, il punto non sarà solo avere le informazioni giuste per generare modifiche efficaci dello stile di vita, ma, lo sappiamo tutti, il vero punto è cambiare davvero. È chiaro? E come si può affrontare in maniera strategica e definitiva il cambiamento di comportamenti dannosi e disfunzionali? Il metodo che viene più usato nel mondo, non è l'unico, ma è molto potente, si chiama colloquio motivazionale. Quello che intendo dire è che quando le migliori informazioni sulla lifestyle medicine vengono associate alle tecniche del colloquio motivazionale, la musica cambia e le persone cambiano in maniera prolungata, alle volte per sempre. Che cos'è il colloquio motivazionale? Se mi seguite probabilmente già lo sapete, ma in poche parole il colloquio motivazionale è una tecnica di counseling centrato sulla persona, progettato per indurre il cambiamento comportamentale stimolando la propria motivazione intrinseca. Questa tecnica è particolarmente efficace nelle situazioni dove la resistenza al cambiamento è elevata e la motivazione è ambivalente o assente. L'approccio si basa sull'empatia, sul supporto senza giudizio, come si dice, creando un ambiente in cui l'individuo possa esplorare le proprie resistenze al cambiamento in modo sicuro e accogliente. Il colloquio motivazionale utilizza tante tecniche per aiutare le persone a trovare le motivazioni personali, le proprie motivazioni personali al cambiamento, aumentando così la probabilità che adottino nuovi comportamenti salutari o quantomeno abbandonino quelli dannosi. Ad oggi in tutto il mondo è ampiamente utilizzato in contesti clinici come nel trattamento delle dipendenze, della gestione del peso, nella promozione di stili di vita sani. Insomma, capite bene che per cambiare bisogna usare delle modalità specifiche e scientifiche. E spesso si dà la colpa alle persone quando non riescono a cambiare, e questo è sbagliato. Io mi ricordo quando non riuscivo a smettere di fumare, mi sentivo un fallito, giuro, e nulla riusciva ad aiutarmi, farmaci, consigli. Poi ho scoperto due cose. La prima fu il colloquio motivazionale, che non solo iniziai a studiare insieme a Giampaolo Guelfi, mio maestro, ma che poi applicai anche su di me tramite un bravissimo terapeuta a cui devo molto. Inoltre, un grande aiuto me lo diede una terapia di gruppo, un altro sistema molto utile per cambiare fra quelli scientificamente validati. Esatto, un altro modo per cambiare è stringere relazioni con persone che hanno un problema simile o che condividono lo stesso scopo. Questa è un'altra incredibile spinta al cambiamento, la community, tutti voi. Tutti noi che condividiamo gli stessi valori, le stesse aspirazioni di salute e di benessere, possiamo essere una grande forza, grandissima forza. Insomma, alla fine, per raccontarvi la mia storia, smisi di fumare e cambiai come medico, come terapeuta e soprattutto come persona. Interessante, no? Per me lo è stato tantissimo. Bene, per adesso credo che mi fermerò qui, non so da quanto parlo, ma direi basta così. Ok, anche oggi spero di esserti stato utile nella lunga strada del cambiamento, del miglioramento fisico e mentale. Quindi mi raccomando, non dimenticare la sfida Move Motivation, inizia tra pochissimo e ti consiglio di non fartela scappare. Clicca il link qui sotto e ci vediamo dentro. Mi raccomando, se sei interessato alle neuroscienze, dai un'occhiata al mio ultimo libro PsyQ. Se vuoi iniziare ad avvicinarti a una buona routine di cambiamento fisico e mentale, vai a scoprire Body Brain Routine, il libro che abbiamo scritto a sei mani io, Gennaro Romagnoli e Marco Zamboni. E come sempre, se ti sono stato utile, sostieni il canale con un like, iscriviti alla piattaforma digitale da dove mi stai ascoltando, e se poi fossi un vero fanatico di questi temi, mi raccomando, abbonati al canale YouTube per darmi un supporto diretto e per accedere a centinaia di video premium per soli abbonati. Ricordati che tutto questo lavoro di divulgazione che sto facendo è dedicato alla salute mentale e fisica, alla prevenzione e a una longevità sana, e non vedo l'ora di continuare questo viaggio assieme a te.